File 10, pagina 68. La famiglia di Piero Terracina, unico sopravvissuto reduce da Auschwitz, abitava a Monteverde. Essa era composta dai nonni paterni, dai genitori, tre fratelli e una sorella più grandi. Suo padre, un professionista licenziato per le leggi razziali, era comunque in grado di mandare avanti economicamente la famiglia, vendendo alla borsa nera lamette, bottoni, insetticidi. Il giovane Piero, i due fratelli Leo e Cesare e la sorella Anna furono obbligati a non frequentare più la scuola pubblica e a seguire i corsi alla scuola ebraica. Scampati alla razzia del 16 ottobre, i Terracina furono salvati dal portiere del palazzo di piazza Rosolino Pilo 17, trovando loro un appartamento libero per i genitori, una stanza della portineria per i nonni e un seminterrato per i quattro ragazzi. Sopravvissero così tutto l'inverno. Nei primi giorni di aprile, la madre Lidia e la sorella Anna uscirono di casa per comprare il necessario per festeggiare la Pasqua ebraica, come il padre Giovanni desiderava celebrare come ogni anno, e per strada furono avvicinate da due giovani italiani a mo' di approccio. Per Piero, dietro ogni ebreo che è stato deportato, c'è un fascista che l'ha denunciato, su questo non ci sono dubbi. E ancora, è vero che sono stato gettato nel baratro dai nazisti, ma sull'orlo di quell'abisso orrendo ci sono stato portato dai fascisti italiani. Il 7 aprile, mentre tutta la famiglia e un fratello del padre celebravano la cena rituale, Seder, del rito pasquale, Pesach, fecero irruzione due SS naziste, intimando loro di uscire di casa entro i fatidici 20 minuti. Il nonno Leone Davide, di 84 anni, intanto il 12 marzo era deceduta la nonna all'ospedale del Littorio, ora San Camillo, venne letteralmente trascinato via e tutti caricati su una pseudoambulanza ferma al portone. Lì attendevano due giovani sciacalli italiani, uno dei quali, rivolto al padre, disse: «Dicci dove hai nascosto i soldi e i gioielli. Noi li recuperiamo e domani state fuori». Di uno dei due ragazzi parlò poi la sorella Anna. L'aveva seguita, aveva tentato un approccio e quindi allontanato, ma era quello che aveva accompagnato le SS e li aveva venduti per 5.000 lire. Il peggio, la sofferenza e il dolore sono appena cominciati. In 5 minuti arrivarono a Regina Coeli, terzo braccio tedesco, e poi deportati ad Auschwitz, dove arrivarono nel pomeriggio del 23 maggio. Il nonno e i genitori di Piero furono subito eliminati, mentre i due fratelli e la sorella morirono successivamente e in altri campi. Piero sopravvisse agli stenti e alle privazioni, venne liberato dai sovietici, ricoverato in un ospedale nel Caucaso e ritornò per raccontare l'olocausto della sua famiglia. La memoria collettiva del portico d'Ottavia si integra con la grande iscrizione incisa sulla facciata del Tempio Maggiore e con la lapide apposta dai partigiani di San Lorenzo. Esse sintetizzano il tragico evento storico. Oltre ai 2091 romani, anche se un accurato studio del 2015 ne indica 1769, 1022 il 16 ottobre e 747 nei mesi successivi, oltre 8.000 furono gli ebrei italiani deportati nei campi di sterminio. Più in dettaglio, i nomi dei deportati che non fecero ritorno sono riportati nella lapide commemorativa di via D'Alberto, famiglie Benigno, Mieli e Terracina, di piazza Santa Maria in Trastevere e in via del Banco di Santo Spirito, oltre alle significative pietre d'inciampo. Nella sintesi della Shoah degli ebrei romani si impone e riguarda un aspetto tutt'altro che marginale, e cioè il fatto che quasi mai si mette in evidenza che circa la metà dei 2091 ebrei romani deportati sono stati arrestati e inoltrati nei campi di sterminio dalla polizia fascista italiana. Solo la razzia del 16 ottobre, infatti, è opera dei nazisti. Koch, Luna Dei. Le memorie ci raccontano la drammatica odissea collettiva, familiare ed individuale della comunità ebraica romana, dal rastrellamento del 16 ottobre alla liberazione di Roma e dei lager, ma dobbiamo nel contempo evidenziare il rilevante fenomeno dell'accoglienza in favore dei giovani renitenti alle leve militari della RSI. degli uomini politici antifascisti, soprattutto delle famiglie ebree ricercate e perseguitate. Si diceva che a Roma metà della popolazione ospitava l'altra metà. Un'importante testimonianza marmorea, ormai parte integrante dell'ingresso, si ha alle Tre Fontane. È la gratitudine espressa da due ebrei romani che, sfuggiti all'arresto, furono accolti presso l'abbazia. È questa una memoria storica e simbolica del rifugio concesso alle famiglie ebree, a partire dal 16 ottobre 1943 fino alla liberazione, in istituti religiosi, conventi, parrocchie, tra le tante la casa parrocchiale di Gesù Buonpastore di Don Occelli alla Montagnola, nello stesso Vaticano, oltre che in abitazioni private di cattolici e protestanti. Per Enzo Forcella, sulla base dei dati forniti da Monsignore Elio Venier, l'80% degli ebrei presenti in Roma riuscì a evitare la deportazione, proprio grazie all'ospitalità degli istituti religiosi. Secondo lo stesso studio, fu accertata la presenza di 4.313 ebrei ospitati in 165 case religiose maschili e femminili di Roma. Alcune foto esposte al Museo Storico della Liberazione in via Tasso documentano questo importante aspetto dell'occupazione nazista di Roma. Di profonda valenza morale è l'attestato di benemerenza concesso nel 1999 ai sacerdoti Alessandro Daelli e Alfredo Melani dallo Yad Vashem, l'ente preposto alla memoria degli eroi e dei martiri dell'Olocausto. I due sacerdoti ospitarono dall'ottobre 1943 al giugno 1944 diverse famiglie ebraiche, tra le quali Ascoli e Perugia, nei sotterranei della chiesa di Santa Eurosia alla Garbatella. Don Alessandro è stato inoltre insignito del titolo di giusto tra le nazioni. Il suo nome è inciso nella stella d'onore nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme. L'intera vicenda di persecuzione, di solidarietà e di riconoscenza può essere rivissuta leggendo i documenti esposti nell'oratorio parrocchiale e all'interno della scuola media Cesare Baronio di Via delle Sette Chiese. La famiglia ebraica di Giuseppe Sonnino e quella di Porto, Angelo, Settimio e Alberto, come molte altre, furono nascoste nell'abbazia trappista delle Tre Fontane. L'abate di allora, padre Maria Leone Erard, è stato anch'egli insignito della medaglia di giusto tra le nazioni. Giuseppe Sonnino aveva rapporti di lavoro con l'abbazia perché era il fabbricante dei sacchi di juta con cui i frati portavano al mercato i loro prodotti agricoli. Alle memorie apposte alle Tre Fontane e alla Garbatella, il ricordo della persecuzione anti-ebraica, si affianca quella sconosciuta ai più apposta all'interno del Collegio Internazionale Sant'Orsola in via del Sant'Uffizio. L'epigrafe ricorda i perseguitati da Caina Lotta, ospitati dai padri agostiniani per tutto il periodo dell'occupazione nazista di Roma. Tra essi, Ivano e Bonomi Imeuccio Ruini, ufficiali dell'esercito e dei carabinieri, esponenti della nobiltà e della comunità ebraica, uno spaccato rappresentativo dell'antifascismo dell'urbe, obbligato alla clandestinità, come raccontato da Enzo Forcella in La Resistenza in convento. Il fenomeno dell'ospitalità ecclesiastica durante l'occupazione tedesca di Roma rappresenta uno dei fenomeni maggiormente significativi e che meglio permettono di percepire l'intensità con cui il clero e i religiosi vissero il loro impegno. Riccardi. L'olocausto delle comunità ebraiche italiane ed europea, 6 milioni, non ci deve comunque far dimenticare la deportazione da parte nazista di altri 5 milioni di esseri umani. Oppositori politici, cittadini sovietici, malati di mente, disabili e testimoni di Geova, francesi, tedeschi, austriaci e cecoslovacchi, che furono perseguitati per il loro fermo rifiuto di prestare servizio militare e di lavorare nelle fabbriche belliche. Tra i deportati da parte dei nazisti vanno inclusi anche gli zigeuner, gli zingari. In base ad una ricerca effettuata dagli studiosi Kerrich e Puxan, su 210.000 nomadi uccisi dai nazisti nei campi di sterminio, 4.000-4.500 nel solo giorno del 1 agosto 1944 ad Auschwitz, 1.000 furono italiani, su una popolazione di 25.000 persone. In Italia, dopo la pubblicazione di un articolo sulla rivista La difesa della razza del novembre 1940, nel quale si auspicavano provvedimenti contro questi eterni randagi, privi in modo assoluto di senso morale, alcune famiglie nomadi vennero internate alle isole Tremiti, a Tossicia e in alcune altre località abruzzesi, a Perdas de Fogu e ad Agnone, mentre nel novembre 1941 una ventina di zingari italiani si trovava in un campo austriaco. Altri internamenti avvennero nel corso della guerra, mentre dopo l'armistizio un numero imprecisato di zingari italiani fu rastrellato e inviato a Ravensbrück e a Dachau. Non va infine dimenticata la presenza in Italia, ma anche in tutti i paesi europei dove si combatteva il nazifascismo, di partigiani zingari tra le file dei movimenti di resistenza. I Rom, Sinti e Camminanti, cioè i nomadi e seminomadi italiani, vittime dell'internamento e della deportazione, sono ricordati in un'epigrafe apposta nel Giornata della Memoria del 2001 in Via degli Zingari. Qui un tempo, quando questa zona del rione Monti era isolata e degradata, venivano concentrate le carovane dei nomadi. Cappe Celatro. I Rom e i Sinti, con una manifestazione organizzata il 9 novembre 2011 davanti alla Camera dei Deputati, hanno chiesto il riconoscimento come minoranza etnolinguistica e l'inserimento nella legge che istituisce la giornata della memoria. Avremo modo di ritrovare il professor Attilio Ascarelli, ricordato dalla comunità con un'epigrafe apposta nel Salone d'Onore presso il Centro di Cultura Ebraica di Roma, come capo dell'equipe di medici legali che furono incaricati di riesumare, studiare e permettere il riconoscimento dei trucidati alle fosse ardeatine. Ebbene, come autorevole membro della comunità israelitica di Roma, in occasione della ricorrenza dei morti il 2 novembre 1944, egli ebbe a dire che i 73, accertati poi 75, martiri ebrei delle ardeatine, assurgono a simbolo dei 6 milioni di ebrei scomparsi nei campi di sterminio. Egli si dimostrò ancor più impegnato, anche nell'ambito della comunità, quando affermò che bisognava identificare nella ricerca di una convivenza, anche con i vecchi persecutori, le ragioni del colpevole oblio della Shoah. Ascarelli si fece inoltre portavoce verso il governo italiano della richiesta di risarcimento agli ebrei a seguito della deportazione e per una maggiore informativa nell'insegnamento scolastico degli eventi storici in questione. Fu anche per merito suo se tali istanze furono fatte proprie e perseguite dagli organi istituzionali dello Stato. Pagina 71.